Ma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM. A Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
Ed eccoci qui, bentornati su Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, qui sulle frequenze della storica Radio Libera Barcellonese, Radio Contrabbanda 91.4 FM sul litorale catalano. Un programma e una radio per quelli che sono stufi delle radio commerciali, della spazzatura mediatica, quelli che cercano buona musica e vera informazione, quelli che il venerdì pomeriggio non hanno altro da fare, quelli che il venerdì pomeriggio non sanno proprio cosa fare, quelli che RDS non l'hanno mai ascoltata, quelli che Justin Bieber lo vorrebbero vedere in Siberia, quelli che Justin Bieber pensano sia un nuovo shampoo della L'Oreal, quelli che pensano che il passato è passato, il presente è presente e il futuro lo costruiamo noi, ma dai, quelli che gli piace sentire qualche voce sconosciuta, ma quelli che gli piace pure sentire qualche voce conosciuta, quelli che ci hanno lasciato ma sono sempre al nostro fianco, quelli che... Ma sì, come Enzo Iannacci, a cui dedichiamo questa puntata di Zibardone. Bentornati e sentitevi questo pezzo, 1980, ci vuole orecchie, Enzo Iannacci, qui su Zibaldone, Radio Contrabbanda, Barcellona 91.4 FM.
Continua a girare, sì, ma la base va avanti anche da sola, e noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare, e con la base non si può stonare, non si può sbagliare. Perché?
Perché ci vuole orecchio.
Si può più suonare, l'orchestra è ormai quattro battute dopo, i fiati hanno già fatto il loro gioco, anche il sassofono va via in gola e lascia fare, e noi come dei pirla qui a provare, ma con l'orchestra non si può sbagliare, perché?
Perché ci vuole orecchio. Bisogna avere il pacco immerso, immerso dentro il secchio. Bisogna averlo tutto,
bisogna avere orecchio, bisogna avere il pacco immerso dentro il secchio, bisogna averlo tutto, tanto anzi parecchio, per fare certe cose.
Ha perso il ritmo, si deve ritirare, non c'è più posto per chi sa far da solo, due note, un si bemolle fuori luogo, vietato di fermarsi anche a respirare, che qui la base continua a girare, chi non sa stare a tempo, prego andare, perché?
Perché? Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco immerso.
Eh sì, l'altro giorno se n'è andato purtroppo Enzo Iannacci, 77 anni, era nato a Milano il 3 giugno 1935, cantautore, cabarettista, attore italiano, famosissime le sue collaborazioni con Giorgio Gaber tra gli altri, più quasi 30 album all'attivo. Ci siamo andati a sentire Ci vuole orecchio 1980 e adesso andiamo con un altro successo, una canzone meravigliosa di qualche tempo prima, Silvano, eccola qui.
Un, due, tre, il titolo è Amami e sgonfiami. Amami, amami, stringimi, sgonfiami, oh. E amami, stentami, stracciami, applicami, yeah. E dopo stringimi, dammi l'ebbrezza dei tendini, oh yeah. E prendimi con le tue labbra, caressami, yeah. Rino, non riconosco gli aneddoti, schiondami, spostami tutte le feriti, aprimi, picchiami solo negli angoli, oh, oh, hey. Rivido, no, non distingo più i datteri, wow,
sì. Sporcandomi e la gilla gilla la gira e la gilla gilla la gira e la storia del nostro impossibile amore continua anche se so di te. Silvano e non valevo le ciccioli, te. E Silvano gli hai sporcato girandoti.
E alla amami, amami, stringimi, sgonfiami, amami, e allora amami, stentami, stracciami, applicami, amami, e stringimi, dammi l'ebbrezza dei tendini, prendimi con le tue labbra, fracassami,
Rino.
Sfodera scuse plausibili, io, girati, scaccia il bisogno del passero, io, lurido, soffiati il naso col pettine, aiuto, Everest, sei la mia vetta incredibile.
Silvano, e
gli hai sfogato girandoti. E la giro, la giro, la giro, la gira. E la giro, la giro, la giro, la gira. E la storia del nostro impossibile amore continua, anche se sono di te.
Andiamo con questo tappeto musicale di un grandissimo Enzo Iannacci, un pezzo molto bello, molto radiofonico. È la puntata di oggi di Zibaldoni, è dedicata proprio a questo grandissimo musicista, cantautore, cabarettista, interprete milanese che ci ha lasciato giusto la settimana scorsa, poche ore dopo la diretta della settimana scorsa di Zibaldone. Ma oggi non a caso abbiamo qui con noi un altro cabarettista, attore comico, cantante ed interprete proprio milanese che ieri sera ha suonato a Barcellona. Ma prima di presentarvelo vorrei presentarvi un altro affissionato del nostro programma radiofonico. È stato qui varie volte, abbiamo parlato con lui di canzoni d'autore, abbiamo parlato con lui di Jarek Noavica l'estate scorsa quando faceva molto caldo in questo piccolo studio qui sulla Plaza Real di Barcellona, e cioè Sergio Secondiano Sacchi. Ciao Sergio, bentornato a Zibaldone.
Ciao a voi.
Come va?
Bene, grazie.
Ascolta, tu Iannacci lo conosci bene?
Beh, bene, non vorrei esagerare. Tra l'altro ho un ricordo personale di Iannacci, l'ultima volta che l'ho visto penso fosse il 2006, e un ricordo come medico, perché eravamo a tavola assieme, eravamo al Club Tenco, io stavo molto male, avevo 38 e mezzo di febbre, 39, erano 2-3 giorni che stavo male, parlando con lui, allora c'era il dubbio che fosse un problema di fegato o di reni, e mi disse Enzo: guarda, io se fossi in te andrei subito al pronto soccorso. Ho detto: no, ma fammi finire il Tenco, vacci subito. Difatti appena tornai a Milano andai al pronto soccorso, lui mi aveva diagnosticato che era un problema di fegato.
Tu immagino che al Tenco avevi bevuto qualche whisky, no? Di troppo?
No, ma non era quello. Non era quello, era un problema che dopo, insomma, da tutta la sintomatologia, Enzo mi dice: fegato, andai subito al pronto soccorso, mi ricoverarono d'urgenza all'ospedale in nefrologia per i reni, e per 15 giorni io perdevo mezzo chilo al giorno. Erano tutti convinti che fosse un problema di reni. In realtà mi si era formato un ascesso sul fegato, che poi mi aspirarono, mi sparì subito, persi 12 kg. Aveva ragione Enzo. Enzo fu il grande, questo, aveva avuto una diagnosi che purtroppo non fu seguita dai medici dell'ospedale. Quindi l'ultimo ricordo personale che ho di Enzo fu nelle vesti di medico più che di cantautore, la vittima, il malato ero io.
Sergio, oggi però non siamo qui solo io e te nel piccolo studio di Zibaldone, ma abbiamo, insomma, l'ho già bene o male annunciato prima, abbiamo un ospite di lusso. Ieri sera ha suonato a Luz de Gas nell'ambito del festival di canzone d'autore Cose di Amilcare.
In realtà ha suonato il falso grasso Daniele Caldarini, che è qui di fianco a noi,
che però non vuole prendere la parola oggi qui in radio, ci accompagnerà in queste due ore di Zibaldone. Hai ragione, non ha suonato, lui ha cantato e ci ha fatto ridere moltissimo. Parliamo di Alberto Patrucco, ma prima di presentarlo mi piacerebbe che fossi tu a presentarlo ai nostri aficionados di Zibaldone. Molti chissà non lo conoscono, molti chissà l'hanno visto, ma il nome magari non riescono a capire chi è. Ci vuoi aiutare tu, Sergio?
Non riesco a ricostruire nell'immaginazione dell'ascoltatore come può fare a ricostruire il nome. Posso portare i miei ricordi personali come Iannacci. Io vidi Alberto Patrucco e fu al teatro Ciak, che lo conobbi. Ero andato con Mauro Pagani una sera ad ascoltare una serata di Flavio Regno e mi imbatté in questo comico che mi strappò letteralmente proprio. Sono stato male tutta sera dalle risate. Mi ricordavo soltanto di aver riso così la prima volta che ho sentito in vita mia, nel 76, Benigni, e la prima volta che ascoltai Paolo Rossi. Allora dico: se mi sono soltanto in due occasioni prima risi così tanto in vita mia, e allora volli conoscerlo alla sera al ristorante, lo portiamo al Tenco, poi da lì abbiamo fatto tante cose insieme, e quindi non poteva mancare a Barcellona nel nostro festival.
E soprattutto non poteva mancare qui a Radio Contrabbando, no?
Anche se io devo dire, adesso, al di là di tutto, che io a Barcellona sono molto conosciuto, io adesso cioè, io ci tengo. No, ero quello più a rischio, anzi, conservo il mio rischio, la mia componente di rischio lo servo, però lo conservo, però penso che in una rassegna ci stia anche la scommessa su qualcuno che insomma non gode i favori delle platee del posto.
Ma invece il pubblico, che era piuttosto numeroso ieri sera nella sala Luz de Gas, è uscito contentissimo,
certo,
sganasciandosi dalle risate, apprezzando non solo la satira.
L'importante non è quando esce, l'importante è che entri. Una volta che esce,
beh, ma se quel poco che c'è esce incazzato è peggio.
No, questo sì, no, ma era per, insomma, per mettere le cose a posto.
Ma dico, ha anche apprezzato moltissimo il tipo di serata che era un omaggio a un grandissimo cantautore francese, Georges Brassens. Ieri non eri da solo sul palco, c'era con te innanzitutto Daniele Caldarini, bravissimo pianista italiano che ti accompagna da anni, ma poi anche due cantautori catalani molto bravi, Miquel Pujadó, altro interprete amante di Brassens, e poi Enric Arnaiz, un altro cantautore con cui hai duettato all'inizio dello spettacolo.
No, ma credo che l'autore del programma, Sergio Secondiano Sacchi, sia stato veramente nella chimica dello spettacolo, abbia trovato le componenti giuste per insomma, di gente che si incontrava per la prima volta, fra l'altro. Io con Pujadó, che avevo sentito perché sapevo che traduceva Brassens in catalano, però era una conoscenza che non mi era visivamente, non era entrata nella. Il Arnaiz, che avevo conosciuto per una traduzione di Sergio, però la composizione, noi che abbiamo suonato un pezzo con Arnaiz tradotto in italiano da Sacchi, poi l'inizio di uno spettacolo, l'intreccio su Brassens tra le traduzioni nostre in italiano e il catalano di Pujadó, io penso che sia stata una serata tutto, insomma, mi ha fatto piacere esserci e farla, insomma.
Beh, assolutamente. Io direi una cosa, sentiamoci un pezzo di quelli che, una parte li ha interpretati ieri, che vengono dall'album appunto dedicato a Brassens, che hai inciso nel 2008, e le canzoni, l'originale in francese, sono di Brassens, logicamente le traduzioni italiane sono una collaborazione tua con il qui presente Sergio Secondiano Sacchi. L'album è uscito nel 2008 e si intitola Chi non la pensa come noi, e andiamo a sentirci Don Giovanni, e ritorniamo tra pochi minuti qui in diretta su Radio Contrabanda.
Gloria chi frena fondo e cerca di evitare il riccio spaesato, il rospo da schiacciare. E gloria a Don Giovanni, che a lei sorrise un giorno, a quella che nessuno voleva mai d'intorno. Questa donna è troppo brutta, fa per me. Gloria al buona gente, per l'alto là le auto, che ha fatto attraversare il bastardino incauto. E gloria a Don Giovanni, per quell'appuntamento, preso con quella tale col cuore sempre spento. Questa donna è troppo brutta, fa per me. Gloria a chi non ci sta e giudica meschina la folla quando urla chi vuol la ghigliottina. E gloria a Don Giovanni che seppe corteggiare lei che nessuno mai tentò di rimorchiare. Questa donna è troppo brutta, fa per me. Gloria al curato che non fece distinzione, salvando l'infedele dalla deportazione. E gloria a Don Giovanni per aver ben baciato la donna che nessuno aveva mai toccato. Questa donna è troppo brutta, fa per me. Gloria a quel soldato armato di coraggio che abbassò il fucile e risparmiò l'ostaggio. E gloria a Don Giovanni che un giorno osò alzare la gonna che nessuno pensava di sfilare. Questa donna è troppo brutta, fa per me. gloria alla suora che al monco infreddolito scaldò con la sua mano il pene intirizzito. E gloria a Don Giovanni che un dì volle vedere quel culo bisognoso usato solo per sedere. Questa donna è troppo brutta, fa per me. A chi non impone un dogma a tutti quanti e ascolta i dubbi e non certezze deliranti. E gloria a Don Giovanni che rese donna quella che senza lui che orrore moriva verginella. Questa donna è troppo brutta, fa per me.
Alberto, com'è che ti sei avvicinato a Brassens e alla canzone d'autore? Com'è stato questo innamoramento, si può dire così?
Allora, la traduzione, il fatto di tradurre Brassens io lo devo essenzialmente alla partecipazione al Tenco, che ormai risale al 2005, fu la mia prima volta al Tenco, venne ingaggiato in qualità di tappabuchi.
Ruolo più divertente, secondo me, ero un comico abbastanza
insomma inviso, detto, vieni a fare il tappabuchi con me, detto, sì sicuro, bene, benissimo, perché mi piaceva questo profilo poi fra l'altro attività molto
rischiosa,
perché sempre in sintonia con un occhio sulle cose che devi dire e un occhio a quelli che sono i cambi di palco, che in quell'occasione poi era il trentennale, furono frenetici. E lì ho ricordi meravigliosi al di là di Brassens, che poi questo venne durante e dopo. Ricordo in un monologo Fernando Pivano che dietro le quinte mi dice: temevo ti arrestassero. Questi ricordi sono per me fantastici.
A proposito, faccio un volo pindarico, scusa se cambio completamente argomento, perché ieri sera parlavamo invece di una tua esperienza sempre sanremese più recente, che aveva a che fare con quelli che dovrebbero essere i monarchi italiani, no?
Sì, ma quello quelle lì sono le cose da dimenticare, cioè bisogna ricordare queste, quelle si archiviano e vanno via, queste rimangono. E per me fu veramente una emozione fortissima, perché io ero un affezionato del Club Tenco, ma da spettatore, insomma io fagocitavo emozioni tramite il Tenco, attraverso le loro pubblicazioni, eccetera. Poi successe questo, ti andrebbe di sempre Sergio che mi rintracciò in un altro spettacolo dopo l'incontro, caspita, per me è fantastico. Una volta messomi in bolla sul ruolo, ho detto vediamo se ce la faccio, e perché l'incontro importante, perché io ero partito un po' in quello che era il cabaret di un tempo, più che altro come, adesso dire musicista è un azzardo, però io suonicchiavo e allora la componente, parlo io ho iniziato sul finire degli anni 76, insomma sul finire degli anni 70, e la componente musicale in quegli ambienti, in quei localini, pur trattando di canzoni umoristiche, però c'era chi trattava anche poeti e calibri del tipo di Brel, Ferré, Brassens, insomma la componente musicale aveva una sua chance importante in quei piccoli ambienti, e si gradiva ed era gradito che quelli che adesso per omologazione vengono detti i comici, allora invece con dignità venivano detti cabarettisti, era insomma si ambiva che ciarlassero un po', parlassero un po', ma anche cantassero un po'. E quindi io avevo quella formazione, poi completamente è andata via, perché poi un po' la televisione, dove la musica era negli spettacoli comici addirittura messa al bando, e insomma si chiedeva, e io mi ero guadagnato il mio stile un po' di cattivo, insomma di comico un po' tranchant, che bazzicava e maneggiava la satira con le dovute attenzioni che il mezzo e i tempi richiedevano. Quindi per me il Tenco è stato veramente un approdo dal mio punto di vista fantastico, e riabbracciavo il mondo che insomma sempre avevo seguito di sponda, caderci dentro in mezzo con un ruolo insomma piuttosto significativo, e lì venne fuori il mio amore per Brassens, che era un amore che durava da sempre, solo che io non mai mi sarei mai avrei potuto pensare di tradurlo, considerato un po' la difficoltà della personalità, la difficoltà di Brassens.
E qui entra il ruolo di Sergio
che pungolando dice: ma no, lo devi fare, ma io non penso di essere. Allora ricordo che, finita l'esperienza del Tenco, questa cosa del, volevo mollare un po' il solo monologo, riabbracciare un po' la musica, pensando un po' di potermi permetterlo di fare, visto che avevo acquisito, non dico una popolarità straordinaria, però facendo anche parecchia televisione, ho detto forse è il momento di staccarsi un po' da quel mondo che ormai diventava sempre più, senza per carità dare giudizi su niente su nessuno, però una ricerca della risata fine a se stessa. Allora l'idea di mischiare ancora un po' le carte, quindi recuperando l'amicizia con Daniele che si era interrotta da tempo, con la complicità del Tenco, ho detto, ma ricordo di aver avuto un jet lag di circa un paio di mesi, poi mi sono messo lì, ho abbracciato un testo, la prima canzone che mi sono messo a tradurre era Quegli imbecilli nati in un posto che so che tu mi dicevi hai passato.
Si metto spesso qui in radio, insomma, si adatta alla situazione.
Ballade, Genki, Son Nagel, che parte, e il cambrioleur, stanze per uno svaligiatore, i due pezzi che in quel momento lì mia. E allora mi presentai con i compitini, me lo ricordo, in un'altra situazione del Tenco a Brescia, c'eri tu, Enrico De Angelis, e io arrivai lì perché c'era uno spettacolo da fare con i miei due foglietti, e dopo molte esitazioni ho detto, ma provate un po' a vedere sta roba, che era e ho detto, ma sì, insomma, bene, dai, va, ma limiamo, tagliamo. E così è partito quel gioco, perché nel frattempo mi agganciava, partivo dal fatto che il coinvolgimento di Brassens, che per me era un punto altissimo, di alternare parola parlata, parola cantata o musica, senza fare né tributi, né, ma che proprio queste canzoni, questa era l'idea, brillassero di luce propria. Poi è nato il discorso musicale, l'idea di interpretarli in modo, ed è nato.
E così è nato.
Siamo arrivati al 2008. Quindi un tempo, vista l'ingombro dell'autore, devo dire che se vogliamo 2 anni fa, insomma, il risultato di questo disco, senza insomma darne né tronfi né fieri, però mi sembra un bel arrivo, insomma.
Io invece ne vado molto fiero.
No, io me ne
perché anche perché era pericoloso, c'erano stati illustri precedenti,
per
Fausto
esempio?
Amodei, Fabrizio De André, Nanni Svampa. Allora misurarsi con dei titani del genere non era facile. E solitamente lascio i miei giudizi abbastanza distanti dalla mia persona, ma posso onestamente dire che il lavoro non era, valeva la pena di essere fatto, nel senso che il lavoro di Alberto è posto in questo Olimpo dei grandi traduttori e interpreti di Brassens. Io penso che il disco di Alberto su Brassens è una delle grandi opere della canzone d'autore italiana.
E tra l'altro questo disco di 5 anni fa contiene 12 canzoni nella versione italiana di Brassens, però so che tu hai fatto anche altre canzoni.
Questo poi dopo, quando come dici, ti prende un po' la passione, la mano non la prendi mai su argomenti e brani del genere e opere del genere, però ti viene la curiosità di andare di camminare avanti, eccetera. Però questo inizio per me è stato importante, perché ci eravamo posti degli obiettivi precisi, di non tradurre niente di già tradotto, quindi di andare a pescare anche nel repertorio brassensiano le perle che, insomma, poi per mancata diffusione, perché c'è stato un periodo in cui Brassens circolava un po' in Italia, ma poi dopo andò un po' calando la cosa. Molti non conoscevano, o se conoscevano, conoscevano solo nella versione originale, che, vista la complicazione che della lingua di Brassens, non è che proprio siano di facile accezione a tutti. Quindi tradurre in cose non tradotte, cioè, c'eravamo posti di arrangiare, cioè usare la musica di Brassens, sempre, spesso chi ha fatto Brassens l'ha fatto un po' alla Brassens, e noi abbiamo detto no, diamo una lettura musicale diversa. E l'altra componente, poi aggiungendo inciampo, tradurre per rime, non per assonanze, per cercare di suggerire una certa musicalità, insomma, è stato, sì, anch'io ne sono molto fiero, però era bene che lo dicesse
Sergio?
No, poi c'è il nome Daniele Caldarini, che è qui di fianco a noi, è molto importante in questo disco, perché per la prima volta, e lo dico proprio rispetto anche allo stesso Amodei, De André e Svampa, si è data una lettura musicalmente anche inedita di Brassens, non si è semplicemente rifatto il Brassens adattandolo con altri strumenti, cose, ma si è dato una lettura negli arrangiamenti completamente diversa e anche un po' sovversiva, senza per quello tradire lo spirito di Brassens.
Mi sembra interessante. Io direi, a questo punto, ci siamo sentiti di sottofondo adesso i Rampanti e la Falsaria. La Falsaria, hai aperto ieri la parte diciamo tua dello spettacolo dopo l'intervento di Enrico Arnaiz. A questo punto io direi di andarci a sentire un altro pezzo che non abbiamo mai mandato qui in radio.
Questo è molto significativo.
Ecco, questo è abbastanza significativo sotto l'aspetto che dicevo, questi arrangiamenti che apparentemente rivoluzionano il Brassens, ma ne mantengono l'essenza.
Quindi andiamo a sentirci 29 volte su 30. Eccolo qui, Alberto Patrucco interpreta Brassens su Zibaldone, Radio Contrabbanda.
La donna che ci ispira l'ingordigia di festeggiare istinti e cupidigia, la donna che risveglia la bramosia animale, innanzitutto è sentimentale. Parole dolci e lunghe passeggiate, fiori, bigliettini e serenate, ogni follia commessa per l'innata sua beltà la trasporta, ma 29 volte su 30, se fa sesso la donna stenta, che lo dica o si tiri indietro, non è che tutti i giorni le sorride il di dietro, chi non è convinto e immaturo e cornuto più che sicuro, quando arriva quel momento lei ha più di un cedimento, se non sente un batticuore neanche il corpo va in calore, solo se ama un uomo con dolcezza e resta lì a portata di carezza, sempre ben disposta, allora sì che si invaghisce, e se c'è noia non lo percepisce, ma quando in lei tirannica la furia, per la ninfomania o la penuria, allora fa passare a chi la vuole, a chi la implora, brutti quarti ora. 29 volte su 30, se fa sesso la donna stenta, che lo dica o si tira indietro, non è che tutti i giorni le sorride il di dietro, chi non è convinto e maturo, e cornuto più che sicuro, quando arriva quel momento, lei ha più di un cedimento, se non sente un batticuore, neanche il corpo va in calore. Ancora i sì non mollare, che grida lei fingendo di volare, son pura carità e tutte quante le scalmane, più che bollori sono vie panzane, lo fa perché quel suo partner precario si creda uno stallone leggendario, che quel goffo playboy esigente fuori uso non resti deluso. Sento arrivare rapidi siluri di chi
dialetto fa tremare i muri. Dicono sei incapace, sei maldestro per intero, perciò il suo sangue resta sotto zero. Sarà, ma se vi assorda quel rimbombo di quei tronfi sapessi come trombo, donne mentre il piacere ve lo strappano di dosso, cantate a più non posso. 29 volte su 30, se fa sesso la donna stenta, che lo dica o si tiri indietro, non è che tutti i giorni le sorride il di dietro. Chi non è convinto è maturo, è cornuto più che sicuro, quando arriva quel momento, lei ha più di un cedimento. Se non sente un batticuore, neanche il corpo va in calore.
Ed eccola qui, insomma, quest'altro pezzo, 29 volte su 30, ci stiamo ascoltando Alberto Patruco, Chi non la pensa come noi, ospite qui con noi su Zibaldone Radio Contrabanda. Vi ricordiamo anche che ci potete seguire in streaming dalla pagina web di Contrabanda, www.contrabanda.org, all over the world.
Lo streaming va molto di moda.
Da Timbuktu a Tripoli, da Trento a Treviso, da Trieste all'ospitale degli Obregati, Alberto, cioè dove vogliono.
Tutti anche a Trieste?
Se vogliono, sì. Magari Tony Bruna ci starà ascoltando, adesso non lo so, e che è stato un altro ospite del
Le festival... formigole triestine
di Tony Bruna. E Alberto, prima ti citavo, so che ci sono altri pezzi inediti oltre a questi 12, perché so che sono contenuti, fanno parte di un libro che si chiama Necrologica, uscito qualche anno fa.
Necrologica, che presenteremo in libreria.
Esattamente,
adesso fra non
molto. Approfittavo per dirlo, esatto. Infatti ricordo che alle 8:30, cioè tra meno di due ore, saremo alla Libreria Italiana di Nuvole di Grassia, Calle San Luis 11, Metro Joanic, per un incontro
non in streaming,
non in streaming.
Perché bisogna
assolutamente
dire, no? Uno si collega là, scarico anche quello, no, niente,
da quello
no.
Bisogna essere lì, bisogna fisicamente essere lì. E l'ingresso è logicamente libero, si finirà tra luce e vino, parleremo di questo libro, di Brass Science e di tante altre cose, ma soprattutto anche, Alberto, insomma, darai libero sfogo alla tua verba satirica e comica, che anche ieri ne hai dato prova.
Il senso, ammesso che ne abbia uno di Necrologica, un libro alla Dario, questo è il sottotitolo, e almeno per come l'ho vissuto un po' io, è il fatto di coniugare diversi tratti satirici. Allora, intanto il titolo penso che sia piuttosto eloquente, insomma, è Necrologico, un libro lapidario. E il tema, insomma, è quello veramente che mette, insomma, tutte le corde dello spirito, la morte, quindi un tema che è molto comico, devo dire, come si è visto dall'altra parte. Quindi coniugare diversi tratti satirici. Allora, partiamo dalla scrittura. La scrittura breve, ecco, l'epitafio, che potrebbe volgarmente essere ridotto a battuta, cioè un epitafio, cioè poche parole che possono tracciare la vita del...
Facciamo un esempio, Alberto.
Ci tengo a dire, il tratto stilistico del libro, però si parla di epitafi, ma di tutta gente vivissima, magari ci si augura non per lungo tempo, in taluni casi, però comunque di gente viva, se no il tratto dei... E io l'ho sottolineato nel libro, al momento della pubblicazione questi sono tutti vivi e vegeti.
Per esempio?
Per esempio, non lo so, ecco, adesso siamo... Adesso annaspando, non so, per esempio, ecco, Giorgio Armani, dico per dire, bara di Joe, ecco, questo potrebbe essere il suo epitafio.
Bill Clinton, ce l'hai
Bill pronto. Clinton, non inginocchiatevi, temo l'impeachment, ecco, questo è
Monica Lewinsky,
grazie di essere venuti, ecco, questo, ma potremmo continuare, ce ne sono, e questa è la scrittura breve. Poi, e devo dire che il percorso mi fu suggerito del tratto satirico, che poi suggerirò dopo, su questo di quelli che vengono detti coccodrilli, cioè di queste biografie postume che vengono, dove lì la scrittura è un po' più compiuta, insomma, non si riduce alla sintesi di una lapidaria frase, ma è argomentata, quindi altro non sono questi coccodrilli che piccoli pezzulli satirici, però con una scrittura compiuta. E quindi abbiamo parlato già di due tratti di satira. Poi c'è la satira disegnata, e intendo Sergio Staino, che per l'occasione ha fatto, io credo, 10-20 tavole bellissime, e lo dico proprio intanto perché si tratta di Sergio Staino, e poi proprio perché non sto parlandomi addosso, ma è un altro tratto satirico, quello del disegno, è impreziosito da queste 20 tavole di Sergio Staino, che è stato proprio lui a suggerirmi l'idea dei coccodrilli, almeno di sponda io l'ho data a lui, perché sentendo gli epitaffi, sempre una manifestazione del Club Tenco, in quel, dice, c'era M che...
E tra l'altro mi piace, è un fan della prima ora, perché quella sera che io andai a proporre ad Alberto di venire al Tenco a fare il tappabuchi, ero con Sergio Staino. Ero andato con Sergio Staino a sentire Alberto al Festival di Unità a Milano.
Eravamo io e Paolo Endel.
E quindi Staino è un fan della prima ora, quindi.
Tutto torna via.
Ma sì, ma perché poi il giro è un po' quello, cioè nel senso poi ci si trova fra gente che un po' si piace, insomma, perché gli altri poi se ne vanno un po' per i fatti loro, un po' li fai andare, un po' se ne vanno.
Alberto, scusa se ti interrompo, visto che abbiamo parlato di satira, di chi si muove nella satira, tu che hai avuto un'esperienza da Zelig a Colorado Caffè a partecipazioni in varie trasmissioni,
senza offesa, no, nel senso
televisive, chi più ne ha più ne metta, qual è secondo te l'attuale situazione della satira in Italia?
Ma guarda, io adesso non voglio fare, non voglio aprire temi, allora io credo che in queste trasmissioni la satira insomma viva malaccio, perché se devi sostenere un ritmo televisivo, che erano un po' le mie inquietudini, non peraltro, quelle trasmissioni hanno un loro modo, una loro, che non è il tratto satirico quello vincente, sono altri tratti, è quello di riempire uno spazio con una vivacità che sempre più sta diventando frenesia, tant'è che ormai gli spazi per i comici sono ridottissimi, a pochi tormentoni, a frasi fatte, e soprattutto quando fai un pezzo satirico, diciamo, o che ha quel tratto, vincendo soprattutto, non so se il discorso è generale, però in Italia vince sempre un po' quella che io chiamo la legge di gravità, è ovvio che certe cose un po' sfuggono, e se prima di un pezzo satirico ne metti uno che fa le capriole, e a chiusura di questo ne metti uno che spara coriandoli con la cerbottana, probabilmente quelle due cose annientano un po' il percorso satirico, sono televisivamente più vivaci, però la televisione vive di moto proprio, ma senza dare sarebbe sempre utile non ostentare un tratto, perché io proprio per quello che intendo per satira, intendo proprio il tratto satirico, non sono gli argomenti, spesso si confonde, allora la battutina sul personaggio A, sul politico A, in par condicio con la battutina col personaggio B, ecco che c'è questo gioco par condicioso che non è tipico del tratto satirico, tant'è che in quel Libello, cioè Necrologica che presenteremo, io ritengo per esempio Brassens, che maneggia poesia e argomenti non legati alla stretta attualità o alla personalità di Tizio, di Caio, ma si occupa di studio, abbia un tratto satirico in taluni casi, non sempre, ma in taluni casi, proprio il suo modo di porgere, il suo modo di risolvere, di spaccare con l'ironia concetti altissimi, eccetera, io lo ritengo un tratto satirico. Ecco allora che in Necrologica, il libro Lapadaro che dicevamo, c'è il tratto del disegno di Staino, la parola breve, la parola un po' argomentata, e le canzoni di Brassens, tutte in tema col tema della morte, che io ritengo molto vivo.
E a proposito di Brassens, ieri c'era con te appunto Michel Pujadot, avete duettato in due belle canzoni del grande cantautore francese. Sergio, io direi di andare a sentirci da un album di qualche tempo fa, una decina d'anni fa, proprio di Michel Pujadot, il Temps No Te Cap Importanti, una visita a Georges Brassens, una canzone di questo album. No, non dici tu, Sergio?
La prima era Noia, preferivo.
Sì, no, sì, sì, assolutamente. La canzone era questa, stavo leggendo il titolo dell'album.
Ah, beh, benissimo.
Ti ho preso in castagna. Allora andiamo con Prima era Noia, e dopo così ci darei qualcosa tu magari su Michel Pujadot. Eccolo qua.
Ho oblidat totes les campanyes d'Austerlitz i de Waterloo, d'Itàlia, Prússia i les Espanyes, de Vallfogona i el Perú. Però mai de la vida ningú oblidarà la primera noia que va poder abraçar, la primera estrangera a qui vam dir de tu. Pots recordar, cor meu, el molt que ens l'estimàvem, ja fos noia fina o rebuig del carrer, ja fos una verge o un putot d'estraler. Te'n recordes d'ella? No es pot oblidar. la primera noia que vas abraçar. Se'n van anar per hipanteres els meus records de la Raquel, i a la memòria hi tinc goteres per la Maria i la Isabel. Però mai de la vida ningú oblidarà la primera noia que va poder abraçar. Vam fer el millor negoci, recorda-ho bé, cor meu, canviàrem la virtut per una flor que es bada, ja fos amb gran pompa com la gent de bé, o bé com els gossos enmig del carrer. Te'n recordes d'ella? No es pot oblidar la primera noia que vas abraçar. Tu que em vas batejar un bon dia amb les aigües del setè cel, em hi et duc sempre, a mi fas via, darrere del Pare Noel. Que mai de la vida ningú oblidarà la primera noia que va poder abraçar. Però ho saps fingir coratge, però quan es despullà, pots recordar, cor meu, que fort que bategaves. És clar que altres noies després han vingut, però d'entre tantes com has conegut, serà la darrera que hauràs d'oblidar, la primera noia que vas abraçar.
Eccolo qui, Michel Pugiadò. Abbiamo continuato questa prima parte di Zibaldone dedicata a George Brassens. Vi ricordiamo logicamente che ci trovate anche sui social network, se volete chattare con noi, dirci che ne pensate della trasmissione, insomma dire quel cazzo che vi pare, come si suol dire, sul... in fin dei conti siamo una radio libera, Alberto, su Facebook Zibaldone Radio Contrabbanda, scriveteci, diteci la vostra opinione. E Sergio, due parole su Michel Pugiadò per il pubblico italiano che non lo conosce?
Michel Pugiadò è innanzitutto, grazie alla sua conoscenza, è un filologo e quindi è un grandissimo traduttore di Brassens, perché possiede una padronanza non da ridere della lingua catalana e quindi sa giocare bene con la parola. Estremamente, poi tra l'altro è l'unico traduttore, uno dei pochi diciamo traduttori stranieri che gode presso il limitatissimo pubblico dei conoscitori dei traduttori di Brassens una certa fama anche in Italia. Sicuramente con Paco Ibáñez è l'unico che è venuto a cantare Brassens anche in Italia, lo ha fatto con Nanni Svampa, mi ricordo, in un paio di occasioni, uno al Teatro Lirico quando Svampa radunò i traduttori di Brassens di tutta Italia e di tutta Europa. Alberto non c'era perché non l'aveva ancora tradotto allora Brassens.
Cioè della serie traduttori di Brassens di tutto,
sì,
il mondo,
c'era,
unitevi.
C'era Paco Ibáñez, in catalano Michel Pugiadò, poi
il decennale credo, sì, della scomparsa di,
sì,
di Brassens.
E poi è stato anche all'isola l'isola che non c'è, no, l'isola non trovata. Porco cane, adesso vado in crisi. Scusa, quella rassegna, l'isola in collina, scusa, quella rassegna che si fa a Ricaldone, che è il paese natale di Luigi Tenco, dove Luigi Tenco è anche sepolto. Lì si tiene un festival tutti gli anni e un anno c'era Nanni Svampa e Michel Pugiadò partecipò come cantautore, traduttore catalano di Brassens anche al festival dell'isola in collina. Quindi tutto il rispetto per questo filologo che conosce bene la lingua, che la padroneggia e quindi traduce molto bene Brassens. D'altra parte tra poco uscirà il suo terzo disco.
Esattamente, ogni 10 anni, mi raccontavo proprio ieri Michel Pugiadò, più o meno si diletta nel reinterpretare Brassens in catalano. Il primo album è stato 20 anni fa, introvabile, che adesso tra l'altro verrà ristampato. Quello che, di cui ci siamo sentiti un pezzo poco fa, è un album uscito una decina d'anni fa e tra poche settimane uscirà il nuovo album e speriamo di poterlo presentare proprio qui.
Stavo pensando che io ho il primo, quello introvabile, e non ho il secondo, quello che è trovabilissimo.
Vabbè, insomma, è positivo questo, direi. No? Alberto, prima di salutarci, di reinvitare tutti un'altra volta tra pochissimo alla Libreria in Nuvole per questo incontro con te qui a Barcellona, per chiudere questa tua piccola tour, questo piccolo tour catalano tra la canzone d'autore, Brassens e la satira e la comicità, ti va di buttare lì qualcosina sull'ultimo Papa?
No, ma insomma si toccano argomenti sempre un po' delicati, insomma è stata una bella, insomma, puoi vedere intanto il circuito mediatico completamente impapito, cioè ci sono stati momenti in cui la televisione altro non trasmetteva che Papa, no? Addirittura accendevi il televisore e fumava incenso, perché poi ci si medesima e tutti che discettavano di Papa. Io ho sentito Barbara D'Urso parlare del Papa.
Pensavo dicessi Barbarella. Poi
no, io ho detto Barbara D'Urso. Il mio commento è stato: ecco, io l'inferno me lo immaginavo così. Ecco, tanto era la Vespa impapito di brutto.
Vabbè, ma quello è sempre stato
a
così.
A momenti mi assurgeva al cielo, c'aveva i nei che facevano luce. No, dei neon con l'aureola, ma io per me al prossimo giro se la gioca Vespa, come ne sapeva più lui del cardinale Scola dal punto di vista di tutte quelle che erano le il nome di, se mai Vespa diventasse Papa potrebbe essere Dio ti strafulmini primo, ecco, come è un nome che secondo me può andare bene, ma vedere insomma quando i media diffondono così, poi insomma un po' ci si la sorpresa è stata tanta su tutto il mondo lì con questi occhi su quel comignolo, no, in attesa che la fumata rivelasse il nome del nuovo pontefice. Anche lì insomma ce n'è di gente che dopo una bella fumata si sente come un papa, va detto, insomma si può dire. Poi l'apparizione, beh, indubbiamente è una scelta incredibile. Notavo che il protodiacono Jean-Louis non si toglieva di mezzo, perché è partita la fumata, no? È stata un'ora di attesa, chi è, chi non è, insomma, pare che in piazza si sia sentito addirittura un patrucco subito, ma è volato così, senza, per carità, però si è sentito, i media più attenti, no? Pare che in qualche streaming ci sia questo, questo, e poi ecco che appare il protodiacono e vedo che non andava via, cioè, probabilmente non lo so, però c'è stato questo impatto, poi esce, e io ho avuto questa visione di questo Papa e mi ha ricordato Lello Bersani, che era un giornalista.
Che non è Pierluigi, ma.
No, non è per lui. Infatti, vedi, anche lì, perché il Vaticano si è distinto in rapidità, perché hanno eletto un capo di Stato nel giro di poco, cioè Ratzinger si dimette, Ruini gliel'aveva detto, adesso riposati perché ti vedo un po' dimesso, ma nel giro di poco tempo. Siamo arrivati dopo tutto con quattro fumate nere e una di roba buona all'elezione del Papa, con celerità. In Italia pare che non ci sia ancora oggi un governo, insomma, no?
Tra l'altro, dico, tra tutta la situazione di missioni, le prime dimissioni, quasi le prime di un Papa, la situazione piuttosto complicata della politica italiana, il fenomeno dei grillini, cioè ne hai di materiale per scrivere dei nuovi pezzi?
Forse troppo, perché già sono piuttosto effervescenti loro, che se aggiungi insomma materiale comico diventi buffo, quindi inutile. Allora, cioè, quando la realtà supera la fantasia.
Quindi su Crimi non hai ancora scritto nulla?
No, Crimi, cosa dico? Basta la parola, verrebbe da dire, per plagiare uno slogan di un antico lassativo. Basta la parola, hai detto tutto, lo puoi coniugare anche aggiungendo il posfisso Ale o Oso, insomma, qualcosa esce. E dico quell'immagine, poi mi è piaciuta la semplicità, questo fratelli e sorelle, lui ha detto, le prime parole ha detto buonasera. E lì io mi aspettavo dicesse ora in onda la domenica sportiva, perché avevo negli occhi, chissà perché, Lello Bersani.
Alberto, grazie mille di essere stato qui con noi a Zibaldone. Grazie a Sergio Sacchi, che è venuto a farci visita un'altra volta.
Grazie a voi.
E grazie anche, se non l'avete conosciuto, è stato qui con noi, ci ha fatto compagnia un grandissimo pianista che è Daniele Caldarini.
Abbiamo sentito il suo arrangiamento e il suo tocco pianistico.
Assolutamente. E quindi vi aspettiamo, perché ci sarò anch'io tra pochissimo alle Nuvole alle 8:30 in Grassia, Carrera San Luis 11. Per salutarci, direi, visto che abbiamo cominciato questa chiacchierata tra Brassens e la comicità, la scrittura e la satira, con Enzo Iannacci, concluderei con lui, un altro cabarettista, un altro cantautore italiano che ci ha lasciato la settimana scorsa. Andiamo a sentirci un pezzo veramente bello di Iannacci, La luna è una lampadina, eccolo qui.
La luna è una lampadina attaccata al plafone, e le stelle sembrano limoni tirati nell'acqua. E io sono qui, Lina, su un marciapiede che cammino avanti e indietro e mi fanno male i piedi, Lina.
La luna è una lampadina, i stel pare li montra join dell'acqua e mi succhi che cammino avanti in tre, beppa mali pe, beppa mali pe, Lina.
Terzo piano, quarta ringhiera, la luce è ancora accesa, lo so che sei su, Lina, ma non guardi giù, non mi vedi, non vedi che sono qui sul marciapiede e cammino avanti e indietro e mi fanno male i piedi, Lina. Terzo piano, quarta ringhiera, la luce l'avevo pisata e mi succhi che cammino avanti in tre.
Lo sanno tutti che sei su con Nino il barbiere, perché c'è un mucchio di soldi. E io sono qui sul marciapiede che cammino avanti e indietro, eccetera.
E il santo che sei su con il barbiere,
perché il gambis te da re, e mi succhi che cammino avanti e indietro.
Il 31, inteso come tram, è già passato. Di 28 non ce n'è più.
Mi tocca andare a casa a piedi, Lina, e mi fanno male i piedi.
E il 31 è già passato, di 28 che ne è già più.
Mi tocca andare a capè, e mi succhi che cammini avanti in tre. Beppa mali pe, beppa mali pe, Lina, e mi succhi che cammini avanti in tre. Beppa mali pe, beppa mali pe, Lina.
Una volta ho visto un gatto che piangeva come un matto sotto il tuo portone. Forse aveva perso un padrone.
Anche mi son come un gatto, son chissata dopo il tuo, e carogni come un matto, e giughetti come il futurina. E mi son chi che cammina avanti in tre, beppa mali pe, beppa mali pe, Lina. E mi son chi che cammina avanti in tre, beppa mali pe, beppa mali pe, Lina. E mi son chi che
E ritorniamo qui in onda con Zibaldone, già qui con noi il nostro caro Banzo. Ciao Banzo, bentornato, come va?
Buonasera, non è la mia giornata migliore.
Non si comincia mai così, Banzo.
Spero lo stesso, spero meglio di voi. No, spero lo stesso, no, spero meglio di voi. Passiamo alla sigla. Che
passiamo alla
tempo,
sigla.
Il tempo stringe, il contrario delle prugne.
Eccola qua, allora, Lori Anderson. E poi andiamo con la repressione today, un po' di informazioni tra politica, movimenti sociali e repressione. E allora con il good evening di Lori Anderson, eccoci qua con la repressione today, ormai da più di un anno questa sezione dedicata appunto all'informazione politica e sociale qui su Zibaldone. Banzo, oggi so che hai un sacco, come sempre tra l'altro, di cose interessanti da raccontarci e direi di cominciare con il caso di Ignico.
Ignico Cabacas, sì, diciamo si tratta di un anniversario perché oggi ricorre precisamente un anno dall'episodio del suo ferimento che lo portò alla morte alcuni giorni dopo. L'anniversario della morte ricorrerà il 9 aprile e fu colpito da un proiettile di gomma al termine di una partita dell'Athletic Bilbao contro lo Schalke 04 valevole per i quarti di finale dell'Europa League. E sostanzialmente dopo un anno dagli eventi, diciamo un anno dal ferimento a quasi un anno dalla morte, diciamo che non, la situazione legale è in stallo. Il giudice istruttore ha dichiarato che non intravede per ora diciamo, elementi di reato. Sono ancora in corso gli interrogatori di tutti i 63 agenti della Ertzaintza, la polizia basca, che erano in servizio quella notte. E è anche possibile che il caso venga archiviato, considerando l'incidente come un fatto fortuito. E diciamo, questo caso era un esempio in più dell'estrema gravità delle balas de gomma, dei proiettili di gomma, e a Barcellona verrà ricordato anche con una manifestazione, e vi invito a partecipare. Il punto di ritrovo è alle 19 in Plaza San Jaume, e ovviamente il lemma è come sempre Stop Balas de Gomma, quindi partecipate numerosi perché questi episodi non tornino a ripetersi, perché appunto è già passato un anno e la situazione è ancora lungi dall'incontrare, dal trovare una soluzione positiva.
Assolutamente, manteniamo sempre attenzione, prestiamo attenzione sempre alla tematica di Stop Balas de Gomma, soprattutto tra l'altro ricordiamo che Nicola Tanno, che è venuto spesso qui in radio a parlarcene, un nostro connazionale che ha perso anche lui purtroppo la vista in un altro caso qui a Barcellona nel 2010. Banzo, a proposito di Barcellona e di repressione, ci sono notizie interessanti sui fatti del Parlamento del giugno del 2011.
Sì, torniamo ai tempi degli Indignados, esattamente un mese dopo l'inizio della campada, 15 giugno 2011, per chi non lo ricordasse, quel giorno si verificò un vero e proprio assedio del Parlamento da parte degli Indignados, che volevano impedire l'ingresso in aula dei parlamentari, perché quel giorno si discuteva dell'approvazione di, quindi una traduzione contestuale per il pubblico italiano, una sorta di finanziaria regionale, cioè il presupposto della Generalità de Catalunya. E sostanzialmente un giudice dell'Audiencia Nazionale, Eloy Velasco, ha pubblicato un'auto, altra parola che spesso mi causa problematiche di traduzione, nella quale sostanzialmente dichiarava che si possono notare segni di reato nella azione di 22 dei partecipanti, che sono quindi stati imputati, e il reato che viene tirato in ballo è contenuto, rappresentato nell'articolo 498 del codice penale, quindi diciamo l'uso dell'intimidazione e della forza per impedire a un parlamentare, a un deputato, di svolgere regolarmente le sue funzioni.
Una cosa tra l'altro che è all'ordine del giorno per la questione degli escrace e della piattaforma di affittato.
Sì, esattamente. Però questa volta non parleremo della piattaforma Affectados per l'ipoteca, almeno per oggi, dopo varie settimane consecutive. E diciamo quindi che il giudice ha anche dichiarato che la gravità degli episodi singolarmente non è trascendentale, però quello che diciamo l'aggravante appunto sarebbe l'intimidazione collettiva, nella quale si intravedono anche segni di codardia, ho usato questa parola. E la situazione attualmente è che diciamo, se l'accusa non presenterà entro 10 giorni le parti lese, non presenta, fra cui la Generalitat e il governo catalano, non presenteranno l'accusa, il caso potrebbe essere archiviato. Vedremo come procederà la questione,
vedremo gli sviluppi. So che ci sono altre due interessanti notizie, che questa volta non vengono da Barcellona e dalla Spagna, ma dall'Italia. Quindi passiamo soprattutto alla questione Nom Vuos, di cui abbiamo parlato recentemente.
Sì, no, esattamente, nelle ultime puntate sono aumentate le notizie dalla nostra madrepatria. Sul Nom Vuos una nota rapidissima, perché il 30 marzo si è svolta una grande manifestazione a Niscemi contro l'installazione delle parabole, questo sistema di rilevamento dell'esercito americano, manifestazione moltitudinaria, pacifica, circa 10.000 persone, 5 km di percorso. E la notizia positiva è che nel frattempo è stato pubblicato effettivamente un decreto della Regione Sicilia, nella quale si promuove la sospensione dei lavori a data da destinarsi, I lavori, ricordiamolo, erano iniziati il 1° giugno dell'anno scorso, quando era ancora in carica la precedente giunta, quella giunta Lombardo, che è attualmente sostituita dalla giunta Crocetta, come sapete. E quindi nulla, diciamo, non, fortunatamente non abbiamo notizie negative in questo senso sul Nomos, non c'è stato bollettino di guerra per fortuna.
Però una notizia positiva, insomma, ci terrai come sempre al corrente.
Sì, sì, sempre diciamo provvisoria. Purtroppo siamo ancora lungi dal poter cantare vittoria, perché comunque nel frattempo, anche se non sono state installate le parabole, sono già presenti 41 antenne sul territorio, quindi insomma è un discorso, diciamo, né facile né breve.
Assolutamente. E Banzo, per chiudere, so che hai una notizia un po' più complessa e anche molto interessante, tra l'altro, di cui non abbiamo mai parlato, che riguarda il caso di Giuseppe Uva.
Sì, Giuseppe Uva, nelle ultime puntate abbiamo parlato del caso di Federico Aldrovandi e ci sono vari punti di contatto, come ad esempio sono stati punti di contatto fra i familiari con Patrizia Moretti, la madre di Aldro, che ha stretto un rapporto di amicizia e di collaborazione con Lucia Uva, la sorella di Giuseppe. È un caso allucinante, non c'è tempo di spiegarlo qui in poche parole. Sostanzialmente trattenuto in caserma della polizia la notte del 14 giugno 2008, viene portato all'ospedale psichiatrico alcune ore dopo con l'ordine di un trattamento sanitario obbligatorio e morirà all'ospedale. Era presente un suo amico insieme al quale era stato arrestato per una bravata. I due ubriachi avevano spostato delle transenne bloccando una strada. Possiamo dire, può essere un gesto discutibile, ma non credo possa giustificare la morte di una persona.
Assolutamente.
E una bravata, tutto sommato, innocente. E sostanzialmente, diciamo che ci sono state gravissime irregolarità. Un processo condotto dal PM Agostino Abate, diciamo, nello sprezzo totale delle istanze della famiglia, e in cui appunto l'amico che era presente insieme a Giuseppe in caserma non è mai stato ascoltato. E ci sono molti elementi, diciamo, che non tornano. Ad esempio, il rapporto della polizia parla di gesti autolesionistici da parte di Giuseppe, quando in realtà la sorella dice che quando ha visto il corpo all'obitorio non aveva neppure la biancheria intima, gli era stato messo un pannolone, perdeva sangue dall'ano, aveva i testicoli tumefatti, quindi è ipotizzabile che si tratti di violenza sessuale. E invece il processo si era rivolto contro i medici che erano stati rei teoricamente di avere somministrato farmaci non compatibili con lo stato di ubriachezza del paziente, che lo avrebbero condotto al decesso. Tutto era terminato in una soluzione, non si era parlato dei poliziotti come era il caso. Il giudice aveva sostanzialmente appoggiato le istanze della famiglia di fare chiarezza sulle modalità, ma questo PM continua sostanzialmente a farsi beffe della famiglia. E appunto l'ultima notizia è che la sorella di Giuseppe è stata accusata di diffamazione per aver affermato che il fratello aveva probabilmente subito una violenza sessuale. E questa accusa di diffamazione non ha toccato soltanto lei, ma anche altre persone che l'avevano aiutata, come ad esempio il giornalista delle Iene, che aveva fatto un servizio sul suo caso, e gli autori del documentario sul caso di Giuseppe Uva, Nei secoli fedele, che vi consiglierei di visionare per farvi un'idea più chiara su questa storia autenticamente allucinante.
Grazie Banzo, andiamo con un po' di musica e torniamo tra poco qui in diretta su Zibaldone. Cocchi e Renato, e la vita, un pezzo scritto da Enzo Iannacci.
C'è chi soffre soltanto d'amore, continua a sbagliare il rigore. C'è chi un giorno invece ha sofferto e allora ha detto io parto, ma dove vado se parto? Sempre ammesso che parto. Ciao! A chi sbaglia a fare belle strisce. Ma chi invece avvelena le pissie. Uno tira soltanto di destro, l'altro invece ci ha avuto un sinistro. E c'è sempre qualcuno che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita è bella, è bella. Basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti rompere la testa. Sembra un giorno di festa.
Oggi la puntata, lo sapete, è dedicata a Enzo Iannacci, che ci ha lasciato venerdì scorso. Questo pezzo logicamente non è sua la voce, ma è quella di Cocchi e Renato, ma il pezzo è stato scritto da Enzo Iannacci. Un pezzo molto bello, prima di passare alla Trash Zone. Però prima vi ricordiamo un paio di cose in più. Alle Nuvole tra poco c'è Alberto Patrucco, ma domani c'è un'altra attività molto interessante. Sabato 6 aprile alle 19, sempre in Calle San Luis 11 nel barrio di Grassi, Primavere Rumorose, Ambiente e Lotte Sociali, la presentazione del numero 30 della rivista di storia, una rivista italiana che si chiama Zapruder, con la partecipazione di Giacomo D'Alisa, Federico De Maria, Eros Francescangeli, Andrea Tappi e Joan Martinez Alier, catedratico di economia ecologica. Quindi insomma siete tutti invitati domani, sabato 6 aprile alle 19 alle Nuvole. Poi ancora vi ricordiamo, visto che parlavamo prima di canzone d'autore, il prossimo ed ultimo incontro con il Festival Cose di Amilcare sarà giovedì prossimo 11 aprile con il concerto di un grandissimo musicista ed artista italiano che è Mauro Pagani. Con lui ci sarà sul palco la sua band, il cantante senegalese Badara Sek e la cantautrice catalana Maria del Marbonè. Sarà al Teatro Gioventù dell'Ospitale degli Obregat, Metro Colblanca, alle 21. E inoltre un'altra notizia, che il Festival Cose di Amilcare e il Festival Barnasanz, in cui rientra anche questo concerto, offrono per l'occasione 100 biglietti 2x1. Il prezzo del biglietto quindi è 20 euro. Con 20 euro avete due ingressi. Per poter approfittare dell'offerta, che è limitata quindi a 100 biglietti, scrivete una mail a info@cosediamilcare.eu con i vostri dati personali. Rieccoci qui, quindi, dopo Cocchi e Renato passiamo al trash. È già qui con noi nel nostro piccolo studio, dopo il caro Banjo, c'è la carissima Eva Vignini. Ciao Eva, bentornata.
Ciao Steven, grazie.
Era da un po' che mancavi qui a Zibaldone.
Sì, sì, due settimane di assenza.
E sei andata a pescare un sacco di perle trash,
immagino. Sicuramente,
in questi
infatti.
15 giorni abbondanti. Oggi di chi ci parlerai?
Oggi diciamo che ritorniamo appunto dopo due settimane di assenza per riportare nelle vostre vite quello che è il giusto apporto di trash necessario alla vita di tutti i giorni, con due personaggi che oggi sono davvero fiera di presentare, ma di cui vi svelerò il nome dopo la sigla.
E allora eccola qui la canzone di Pierino per cominciare a Trash Zone.
Se sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare.
Vuoi svelare questi due nomi, sì o no? Perché qua la gente sta fremendo, il Banzo non è, cioè non riesce più a stare fermo sulla sedia.
Lo vedo, lo vedo. E dunque, che cosa succede? Che come un dono prezioso portato dal fato, quindi come, non so, ritrovare 5 euro di cui si era dimenticata l'esistenza in un paio di pantaloni smessi, ho trovato sul mio cammino un duo di cantautori romani meravigliosi di cui si sono perse ormai quasi tutte le tracce. Così quindi in un grigio venerdì prepasquale, curiosando in un mercatino di seconda mano a Roma, mi capita fra le mani uno splendido 45 giri dalla copertina accattivante, dal quale due giovani degli anni 70 mi guardano negli occhi chiedendomi quasi di essere sottratti all'oblio che ingiustamente si è abbattuto sulla loro produzione musicale. Si tratta di Saverio e Lele, il titolo
non conosco,
è Che Cotta, normale che non li conosci.
Banzo li conosci?
Praticamente sconosciuti.
Sì, me li ha menzionati Eva per la prima volta 10 minuti
fa. Vabbè, allora non vale. Eva, continua pure.
Quindi diciamo che come una moderna eroina del trash voglio dedicare a loro la rubrica di oggi. Si tratta di Saverio Pitarrese e Lele Fragione. Sono un duo di cantautori originari di Trevignano Romano, un comune di circa 6.000 abitanti nei pressi di Bracciano. Questi due artisti, amici per la pelle, compongono negli anni 70 diversi brani dal sapore ironico e genuino in quella Roma dell'epoca molto affascinante, ruvida ed insieme dolce. Ed insieme al paroliere Carlo Rossi, che è l'autore fra l'altro di Abbronzatissima, I Vatussi, Guarda come dondolo, La partita di pallone, scrivono questo brano che si chiama Che cotta. Altri titoli che posso menzionare di Saverio e Lele sono appunto Che cotta, 10 anni in più, La mortadella, Fortuna che magno da mia madre. E diciamo loro definiscono la loro produzione rock umoristica, in realtà non è proprio rock, è più voglia di qualcosa di trash, un po' nello stile della tradizione romanesca. Andiamoci a sentire Che cotta.
Eccolo qui allora, Saverio e Lele per la Trash Zone della nostra carissima Eva Vignini.
Ammazzate che buca che m'hai dato, per tutto il pomeriggio ho fatto il palo, a forza d'aspettarti me so quasi invecchiato, e il cuore mio non ce l'ha fatta più. Come un paino mero tutto acchittato, barba, capelli e shampoo profumato, quando me ne sannato ero mezzo sgonfiato, andai a casa per non pensarci più.
Allo, che cotta!
Zitto, 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 mi son messo dentro al letto, ho la voglia di scordarte. Allo,
che cotta!
Col cuscino tra le braccia, con la testa tra le mani, mi credevo di baciarti. Ah, oh!
Che cotta!
E mia madre che diceva, ma non è successo mai, so le volte già sta qui. C'è di mezzo un brutto affare, questo mese sente male, e il dottore lo taglia. Tempo d'un istante ha capito tutto quanto, mi sentiva singhiozzare. Davanti a casa sua io mi piazzai, per forza da uscire.
Insomma, Eva, era il 1971 con questa che cotta. Saverio e Lele cosa ci hanno regalato, eh?
Ah, ci hanno regalato anche diversi altri pezzi. Infatti, prima di chiudere, vorrei ricordare questa cosa. Le uniche notizie che ho trovato su di loro in internet sono per un'altra canzone che in realtà è stata resa famosa da Teo Mammucari nel suo programma Libero. In realtà gliel'ha quasi sgraffignata, perché inizialmente l'ha fatta passare per sua senza dire che era di,
hai capito,
di loro, era appunto la famosa Vedi come balla Nando, non so se, se ve la ricordate, fu un tormentone, però grazie al quale questi due cantautori riuscirono dopo 25 anni ad avere un pochino di popolarità in più, perché sono praticamente quasi sparite, erano famose a livello locale romano, ma insomma
poco
relativamente, esatto. Quindi praticamente che cosa dire per chiudere, Saverio e Lele scrivono anche un'altra canzone che ho trovato in internet molto interessante, che si chiama La mortadella.
Molto romanesca,
ed
no?
È molto molto poetica, diciamo che potrebbe essere anche questa indicata per questi tempi di crisi, diciamo. Andiamocela ad ascoltare.
Eva, grazie di essere stata qui con noi, di essere tornata e di averci fatto conoscere soprattutto Saverio e Lele. Ti aspettiamo venerdì prossimo, non mancare, eh?
Alla prossima.
Ecco, sì. Ultimamente stavi mancando, eh? Non si fa. Andiamo con La mortadella, Saverio e Lele per la Trash Zone di quest'oggi qui a Zibaldone.
Thank you.
Io la conobbi per caso una sera d'estate a Piazza Farnese. Fu mia sorella che disse: Agostino, ti presento l'amica Maria. Non stammo attenti ed incinta rimase, e per questo che al settimo mese ci siamo sposati mettendo cernito in periferia. Lungo la linea ormai c'è casa nostra, la mortadella è come una bistecca soldi al mese, chi se ne frega, sai far l'amore e poi sai far la spesa, senza la macchina.
Insomma, anche qua ritorniamo al trash, ci mancava da due settimane Saverio e lei, abbiamo sentito la checcotta e la mortadella, insomma state sentendo questo tango romantico sulle rive dell'Aniene, però insomma come sempre sapete che qui a Zibaldone abbiamo sempre tante novità, tante perle di satira ma anche di trash, e approfitto la mortadella per ricordarvi due attività che ci saranno la prossima settimana all'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona. Innanzitutto la presentazione della guida Barcellona senza vie di mezzo di Vasco Rialzo, pubblicata pochi mesi fa dalla Pendragon di Bologna. Sarà giovedì 11 aprile alle 19, l'Istituto Italiano di Cultura in passage Mendes Vigo 5, vicino all'incrocio tra Carrera Aragò e Passeo de Grazia. E poi il giorno successivo, questo insomma anche molto interessante, Vasco Rialzo sarà proprio qui con noi a Zibaldone. E poi il sabato 13 aprile, stavamo parlando prima della Libreria Italiana alle Nuvole, la presentazione di questa interessante guida Barcellona senza via di mezzo si farà proprio anche nella Libreria Italiana di Barcellona alle Nuvole, sarà sabato 13 aprile alle 19.30. Durante entrambe le presentazioni dell'Istituto e della Libreria Italiana alle Nuvole saranno presenti anche altri collaboratori di questa guida oltre a Vasco Rialzo, cioè Marcello Belotti, Francesco Luti, Claudia Cucchiarato, Geronia Rocca, Maria Vefino e Laia Rocca. Per maggiori informazioni entrate sul blog di Vasco Rialzo, che è vascorialzo.blogspot.it. E per concludere con l'Istituto Italiano di Cultura, martedì prossimo 9 aprile ci sarà l'inaugurazione di un'interessante mostra. La mostra è di Marco Galmacci, artista perugino di graffiti e street art da anni attivo in Olanda. La mostra si intitola Inside Out. All'inaugurazione ci saranno anche Cristian Obregon, Nicola Mariani e Adria Sala. Sarà appunto martedì prossimo 9 aprile alle 19 all'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona. Continuiamo adesso la nostra puntata, ci sono altri ospiti, però sento purtroppo che c'è un telefono che suona, una gran paura di sapere chi è. Rispondiamo. Vabbè, pronto?
Pronto?
Ecco,
c'è il Dani?
No,
è la mamma.
Signora, salve, come sta?
Sono la Gina.
L'avevo capito, è l'unica che chiama, sai, in diretta?
Sì. No, prima ho provato a chiamare, ma mi avete messo giù.
Sì, che temevo fosse lei, non volevo interrompere la trasmissione, però la seconda volta ho dovuto rispondere.
La seconda volta ti ho fatto uno scherzo.
Il Banzo vuole dire qualcosa, signora?
Il bando, mi fate parlare sul bando, ma io c'ho fretta, devo dire una cosa importante.
Banzo, veloce.
Io volevo solo dirle, signora, che mi sono già sciacquato la bocca col Via Calo.
Bravo, Banzo.
Bravo, ecco, dovresti farlo anche con la soda caustica.
Si porta avanti sul lavoro, si mette il preservativo già in casa,
doppio.
E anche in testa.
Ecco, e poi ti devi mettere il profumo da fuori.
Cosa
cioè,
vuol
prima
dire?
Te lo spruzzi e poi ti metti in dentro.
Vabbè, signora. Insomma, se n'è andato un suo concittadino, un grande cantautore. Ha sentito
che
oggi.
Abbiamo
dedicato la puntata a Enzo Iannacci.
Sì, siamo stati molto tristi. Però noi abbiamo fatto con l'associazione di mamme preoccupate con i figli in Spagna. E un'uscita jogging con le scarpe da tennis.
Ah, certo. Vedi un po', eh?
Sì, siamo andati a camminare.
Dove?
Per Milano.
Ah, e com'è andata?
E ci siamo persi la Delina.
dove è finita?
E non lo so, siamo andati a fare jogging e allora c'era il Google Maps, perché noi abbiamo queste cose di telefonini e dice facciamo tutto il percorso, facciamo il percorso di Milano con il Google Maps.
Ah.
E niente, delle indicazioni, destra, sinistra, su e giù, prendi il tram, scendi, fai una cosa, fai un'altra e poi insomma non la troviamo più a lei.
E dove è finita secondo lei?
E non lo so, perché il Google
Maps... parlando spagnolo,
signora, sto imparando, sto facendo un sacco di...
Dopo aver visto suo figlio nella Via Crucis della settimana scorsa...
Guarda, non me lo dire quello della settimana scorsa, che è stata una passione.
Vabbè, De Cristo, pure di suo figlio.
È stata una cosa. Poi lui è sceso dalla... A un certo punto si è stancato, è sceso dalla croce e è andato via.
Ah, e dove è andato?
E non lo so, è andato a spingere qualcosa,
fortunato lui. E signora, quindi, insomma, si è persa la Adelina e non sappiamo dove è finita.
E niente, la Adelina sembra, dal Google Maps, che sta a 300 km da qui. Secondo me l'hanno rapita gli esodati.
Vabbè, finché non sono gli alieni va sempre bene, no?
Ma quelli sono in tanti, sono pericolosi, quelli la fanno diventare schiava di uno sceicco, non lo so.
Vabbè, fortunata la Adelina, che almeno sarà mantenuta vita naturalmente.
Ma gli rubano anche i contributi dell'INPS.
Vabbè, insomma, signora, adesso non si preoccupi, via.
Vabbè, comunque, andare a correre in strada è pericoloso.
Ah.
Sì, lo sai che un pedone viene investito ogni 3 minuti?
Addirittura?
Sì, poverino, nemmeno il tempo di rialzarsi.
Signora, ecco, via, dai, non scherzi con queste cose.
Sono dati che si leggono,
Dove?
Su internet, su Facebook, su Twitter, ce l'ho tutte quelle lì.
Complimenti, certo. Passa un sacco di ore davanti allo schermo lei.
Ma no, veramente adesso mi sto preparando per il triathlon.
Addirittura?
Sì, sai cos'è?
Sì, è uno, sono tre discipline.
Sono tre discipline.
Corsa, bicicletta e nuoto.
Ma no, ma non hai capito. Non
e cos'è?
Sono tre prove. La prima è la lasagna, bisogna fare almeno 15 kg di lasagna.
Ma suo signore.
La seconda è fare 20 km con un aspirapolvere in mano.
E
raccogliere la polvere.
E la terza?
E la terza prova è la più difficile. Bisogna piangere 2 ore al telefono senza smettere di parlare mai.
Ma signora, guarda.
Guarda, mi sto impegnando tantissimo. Sto chiamando tutto e tutti e sto cominciando a piangere.
Ma guardi, è da 6 mesi che ci chiama tutti i venerdì.
Infatti,
mi auguro che non si metta a piangere pure noi, se no le metto giù.
Se mi qualifico, posso andare ai campionati del mondo che si fanno nelle Filippine.
Ah,
ma quelli sono forti,
Sì.
E quelli lì sono imbattibili.
Ah, davvero?
E quelli con l'aspirapolvere fanno tutte le cose. Poi quando parlano già sembrano che piangono. Ecco. Non voglio essere. Però
signora,
le lasagne quelle le faccio meglio io.
Vabbè, quello, insomma, mi auguro che una filippina non le faccia meglio di lei.
Non lo fa sicuramente. C'è la ricetta segreta, perché noi abbiamo adesso il dibattito importante con le mamme preoccupate dei figli di Spagna, che c'è il concorso lasagne per principianti.
Ah, ecco, sì?
Sì, c'è un dibattito, è besciamella o mozzarella, il dubbio ci dilania l'esistenza.
Signore, insomma, io quasi quasi la lascerei con questo dubbio.
Sì, io adesso devo aspettare mio marito, che
Dov'è?
È andato fuori con le lumache.
In che senso?
Perché lui è allevatore di lumache, siccome ha piovuto tanto e piove tanto, le ha portato a fare una passeggiata. È una settimana che non torna.
Ma
se sono lenti.
Forse è successo qualcosa a suo marito, non so, si informi.
Ma no, ma è normale, ci fa spesso. Lui esce con le lumache e gli dà l'insalata e loro lo seguono. Ecco, loro sono veloci, devo dire la verità.
Insomma,
il problema è attraversare la strada tutte insieme.
Ah.
Sì, poi i pedoni, già te l'ho detto questa cosa, se è mio marito non lo so, se incontra quel pedone lì che cade ogni 3 minuti lo deve rialzare.
Mi auguro che quel pedone non sia suo marito, signora.
E spero di no. Ad ogni modo, adesso vado via, vi saluto tutti quanti e vi abbraccio e soprattutto calzate il preservativo, tu Banzo, bravissimo questa settimana.
Grazie signora.
Arrivederci signora, stia bene.
Ciao, ciao, baci.
Oggi la festa tua bianca.
Insomma, ci ha chiamato anche la Gina. Ormai manca solamente quel fanfarone di Bruno, che io temo che qualcuno gli abbia già aperto la porta e stia girovagando qua per gli studi di Radio Contrabbanda. E altro volo pindarico, abbiamo cominciato quindi con Enzo Iannacci, abbiamo avuto ospite Alberto Patrucco e Sergio Secondiano Sacchi, abbiamo parlato di Brassens, di satira, c'è stata già la Trash Zone e la Repressione Today. Ormai siamo negli ultimi 40 minuti di questa puntata di Zibaldone qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, tutti i venerdì dalle 18 alle 20, e facciamo appunto un volo pindarico e andiamo a sentirci un pezzo che forse non capirete cos'è, ma dopo abbiamo qui un ospite che ci spiegherà perché ve lo facciamo sentire. Eccolo qua, il titolo è Dante's Symphony. Simone, eccoci qua, ciao. Benvenuto a Zibaldone, come va?
Tutto bene, ciao Steven.
Simone Martelli, fondatore di una interessante ONG che si chiama Help Children Barcelona, è esatto. Nata da qualche mese, già attiva con dei bellissimi progetti di cui ci parlerai, ma prima di parlare di questo bisogna spiegare ai nostri ascoltatori perché ci siamo sentiti una sinfonia dedicata a Dante e perché esatto. La cultura ha in fin dei conti, e Dante, questa melodia ha a che fare con la ONG che hai fondato.
Sì, esatto, in 30 secondi è difficile spiegare come si è arrivati alla sinfonia. La base è che la cultura oggi come oggi è una parte integrante dell'azione solidaria delle ONG, e quindi come modo di integrazione tra la cultura italiana e l'azione locale catalana abbiamo voluto creare questa sinfonia, che parte da una serie matematica proprio effettiva della Divina Commedia e creata da un musicista gallego, Carlos Seijo, e il risultato è questo qui.
E quindi è una cosa molto particolare, forse sì. Non sarà mai fatto, no?
C'è una sinfonia di Lis, però è di sua creazione, invece questa ricalca proprio la serie numerica della Divina Commedia.
Quindi invece che leggere la Divina Commedia, se uno se l'ascoltasse, potrebbe essere questo il risultato.
Esatto, esattamente così. È un tentativo anche di vedere cose quotidiane sotto un altro aspetto, propriamente culturale.
E come sei arrivato dalla Sinfonia di Dante, da questa collaborazione con questo artista gallego,
sì,
e alla voglia, perché in fin dei conti anche al tuo sogno, di fondare questa ONG?
Sì, come dicevo prima, la situazione generale a livello sociale è particolarmente critica, e quindi l'azione sociale delle ONG ha oggi come oggi non solo un fine di aiutare gli altri, ma anche un'azione culturale, perché sta cambiando proprio la struttura della società come la conosciamo e l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. Un po', ecco, ritornando al tema culturale, l'espressione della modernità liquida di Bauman, quella che stiamo vedendo attualmente. E quindi la cultura rientra in ogni ambito.
Assolutamente, e appunto anche in questo progetto che hai fondato con,
sì,
alcuni amici alla fine, diciamo nella seconda metà del 2012, si chiama Help Children Barcelona.
Esatto.
Di cosa vi occupate esattamente?
Il progetto ha come finalità ultima quella di aiutare bambini di famiglie con difficoltà economiche. Abbiamo una piattaforma web, il sito www.helpchildrenbsn.org, con la quale proponiamo dei progetti sociali individuali e cerchiamo di raccogliere tra i soci e persone che ci seguono dei fondi per avere questo impatto sociale. E a fianco a questo abbiamo anche la tienda online dove vendiamo prodotti solidari, e, per esempio il progetto di Dante è nella sezione Polo, dove si richiama appunto anche uno studio matematico espressamente su Dante. È un progetto complesso perché vuole essere anche un omaggio alla complessità della realtà in cui viviamo.
E so già che per esempio state già lavorando in alcune realtà come quella anche di Santa Coloma qui, sì, nella periferia barcellonese.
Sì, quello di Santa Coloma è un progetto che stiamo per sviluppare con il comune e attendiamo ovviamente la parte burocratica per l'approvazione. Potrebbe essere un progetto molto importante per dare un'assistenza a livello psicologico o anche di rinforzo scolare per bambini che non hanno altri luoghi dove poter andare.
E soprattutto al giorno d'oggi, con la situazione che stiamo vivendo dal punto di vista economico, sociale e anche per cui politico, di grave crisi e di aumento della povertà anche nei paesi di quello che è sempre stato chiamato il primo mondo, insomma i livelli, esatto, della povertà in Spagna, recentemente sono uscite anche delle statistiche da parte della Caritas e di altri enti istituzionali, sono cresciute moltissimo, tanto che la Caritas, se non correggimi se sbaglio, nei mesi scorsi ha fatto una campagna in cui non si faceva una campagna per popoli del terzo mondo e bambini o povertà nei paesi del terzo mondo, ma per la povertà presente proprio nel territorio spagnolo.
Esattamente, hai detto benissimo. Non solo la Caritas, ma anche la Cruz Roja, perché il sistema sociale, come lo conosciamo nell'Europa del Sud, è basata sullo Stato e la famiglia. E nel momento in cui lo Stato ha meno soldi e le famiglie sono disoccupate, si comincia a vedere un problema sociale profondo, un disagio, e quelli che ne soffrono in maniera principale sono appunto i bambini, che sono i più vulnerabili e quelli che hanno meno tutele. Considera attualmente in Spagna, parliamo di Catalunya, siamo circa il 25-24% di rischio povertà per i bambini.
È assolutamente molto alto, quindi un'associazione, un ONG in questo caso come la tua, sicuramente può portare, come si suol dire in spagnolo, un granito di arena,
esatto,
in questo deserto in cui purtroppo stiamo vivendo.
Esatto, esattamente così. La filosofia è quella di utilizzare gli strumenti moderni della tecnologia, ricordiamo che la tecnologia è uno strumento che deve essere al servizio dell'uomo, per attraverso le microdonazioni riuscire ad aiutare famiglie concrete, perché il problema generale può essere affrontato sicuramente dallo Stato e dalle grandi ONG. Le piccole ONG come può essere ACSB possono invece aiutare concretamente una bambina o gruppi individuali.
E Simone, prima di concludere questa breve intervista con te e la spiegazione di questo progetto, ci puoi spiegare, ai nostri ascoltatori come si può fare per aiutare questo progetto ad andare avanti, come si possono fare delle,
sì,
donazioni?
Molto semplice, è tutto scritto nella pagina web, ripeto, www.helpchildrenbsn.org. Attualmente abbiamo un progetto globale che è quello sulle mense scolastiche, ed è possibile fare donazioni attraverso trasferenze o registrandosi come se fosse un acquisto con carte di credito. E le donazioni partono da un euro e ovviamente tutti quelli che sono interessati, sono sensibili al problema sociale, possono fare una donazione.
Assolutamente, grazie Simone.
Grazie a te.
Soprattutto dell'iniziativa, del progetto, in bocca al lupo e tienici informati.
Certamente.
E allora, dopo Help Sidler in Barcellona, andiamo con un po' di musica e vi facciamo sentire Mauro Pagani, che sarà qui la prossima settimana per chiudere il Festival Cose di Amilcare giovedì prossimo, 11 aprile, al Teatro Gioventù. Andiamo a sentirci un pezzo tratto dal CD di Cose di Amilcare. Quiero, un Mauro Pagani che canta in spagnolo. Eccolo qui.
Este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Ella dio al desmayado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Se entró de tarde en el río. La sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé.
Oh, benvenuti, eccoci qua.
Oh, eccolo qui, lo sapevo.
Con la cuffia che ronza.
Ma lei chi le ha dato la cuffia, scusi?
L'ho trovata qui, l'ho trovata qui in mezzo a tante cuffie. Beh, evidentemente era quella scuffiata.
Ma lei perché è entrato anche oggi? Io sapevo che arrivava.
Oh, è perché ormai sono un appuntamento fisso.
Con cosa?
Con Zibaldone e Radio Contrabbanda. Con Steven Forti e con tanti belli altri amici.
Lei si è fatto un sacco di amici.
Oh, tutti amici.
Ma lei ha amici, a parte Carlo Benso?
Oh, tanti amici. Oh, per esempio ho Ciccioli Brandi.
Ciccioli Brandi, quello che ci ha fatto rivedere la volta scorsa.
Sì, ho preparato una novità.
Addirittura.
Ah, un'imitazione mai fatta.
Non è Carlo Benso?
È un dialogo.
Tra Carlo Benso e Ciccio.
Bravo.
Ciccio, non ci credo.
Tra Carlo Benso e Ciccioli Brandi. E direi di cominciare subito con questa cosa. Ciao Ciccio, come stai? Ci andiamo a prendere un caffè. Offro io.
Veramente, ma che cosa si fa a Capodanno?
Va bene, offri tu, va.
Va bene, però dimmi cosa si fa a Capodanno.
Va bene, prossima volta offro io. Ecco qua.
Bruno, mi scusi, mi fa ridere perché è un po' surreale questo dibattito. Lei non è che ha fatto un dialogo, Bruno. Lei ha preso l'imitazione di Carlo Benso e l'ha mischiata all'imitazione di Ciccioli Brandi, ma senza creare un dialogo.
È un dialogo.
Uno parla del caffè, l'altro parla del Capodanno.
Però so fare anche un dialogo dove, per esempio, parla solo Carlo Benso e Ciccioli Brandi sta zitto.
Vabbè, questo non sarebbe male.
Ebbene, basta con questi intellettualismi, un po' di sane risate. Tenersi la pancia un po' così, perché ridere fa bene alla pancia, alla calvizie, alla balbuzie, fa bene al piede d'atleta, fa bene alle dita, cura i malanni della scicca, fa un po' di tutto, aggiusta la mollezza cerebrale, riduce il polistirolo nel sangue, il tasso d'acqua lo riequilibra e toglie il mal di dente incisivo.
La panacea a tutti i mali?
Esatto, panacea di tutti i mali. Oh, non so che cos'è, però mi è piaciuto.
Le
grazie.
Piace il nome?
Mi piace, grazie. Ogni tanto funziona. Lei. Ogni tanto, vede, pensavo che era rotto, invece funziona. E benvenuti alle gustose gag del comico Bruno, il comico serio, il comico di tutti i giorni, il comico di tutte le notti, comico serio che ha una varietà, tutto su un varietà, diciamo, di frizzi, lazzi, francesismi, americani, c'ha barzellette del tipo...
Dai, una barzelletta così, su due.
Ah, per esempio, c'è una volta un francese, un italiano e un cinese che avevano fatto scommessa a chi beveva di più, e beve l'italiano e va a fare pipì, e beve il francese va a fare pipì, beve il cinese e non va a fare pipì. Ecco fatto.
Bruno non fa ridere.
Sì, però gli dicono perché non è andato a fare pipì.
Ah, perché non è andato a fare pipì?
Deve fare perché? La spalla.
Scusi, va bene, non capivo perché, se era finita, se erano delle sue freddure che non fanno ridere.
È perché il cinesino non è cretino, teneva pannolino. Ecco qua.
Bruno, Banzo, lo porti fuori, per favore.
No, aspetta, devo ancora arrivare alla fregnaccia finale.
Cosa avete, Bruno? È ridicolo. Lei sta peggiorando di giorno in giorno.
Ridiamo un po' perché stavo un attimo prendendo un po'. Che cosa dobbiamo fare adesso?
Cosa deve fare? Che sentiamo qua, un po'. Sì. Vuole raccontare della sua infanzia?
Per esempio, che bella idea! Che funziona?
Ha visto?
Funziona, non è rotto. E ora ci siamo rilassati un po' di dolenti note. Diciamo un po' le dolenti note con le meschinizie e le torturizie.
Le suore.
Suore cattive e subì il povero piccolo Brunello che era nato
originario di
Montalcino.
Immaginavo.
Infatti, e così per sdrammatizzare, quando ero piccolo, un bel giorno ai miei venne in mente di iscrivermi all'orfanotrofio.
Che bella idea!
Sì, perché dicevo, ma lo facciamo crescere bello sano, forte e bello temprato. E mi iscrissero per 3 stagioni consecutive.
Ma non ho mai pensato di iscriverla a un gulag? A un gulag?
No. Però mi hanno detto qualche volta ti mandiamo a fare un gulag, qualche volta, però mi hanno detto meglio di no, andiamo, lo iscriviamo all'orfanotrofio. E cosa mi facevano queste suore?
Che facevano queste suore? Sentiamo un po', cosa le facevano?
Non deve perdere il ritmo, perché se perde il ritmo non funziona più.
Cosa le facevano queste suore, Bruno?
Per esempio mi scotennavano.
Che altro?
Coccotello da cucina.
Quelli giapponesi?
Sì, quelli di ceramica. Quelli facevano, però non facevano tanto male.
No,
devo dire. No. No, ti facevano un po'. Mi schiaffeggiavano davanti a tutte le figlie. E poi mi seppellivano nel fango.
Sono dei fanghi, fa anche bene alla salute, no?
Sì, però mi lasciavano fuori la testa, mi prendevano e giocavano a pallone, schiavano i calci di rigore. La spalla non fa ridere, il comico deve stare serio. Comico serio. E mi mettevano lo scotch alle orecchie, per esempio mi appendevano al campanaccio della chiesa e sacrestano cioè din don dan, din don dan, e mi infilavano i tampax di Suor Mafalda nelle narici, tutte queste cose, queste torture, fino a quando un giorno non riuscì a evadere
è scappato
e mi aiutò nella fuga un pastore sardo di nome che si chiamava Babudoso che stesse fuori a Idda.
Nome facile da ricordare,
sì,
no?
Sì, Babudoso che stesse fuori a Idda. Questo pastore sardo si fece aiutare da un pastore tedesco che si chiamava Rintintin. E questo pastore tedesco lo aiutò un pastore alemanno che aveva voluto fare il sindaco di Roma.
E c'è riuscito,
diciamo.
Poi, no?
Sì, ho fatto carriera. E tutti e quattro scappammo insieme per valli, campi, logge e tirabuscio, un po' di situazione. Scappammo e arrivammo ai confini della realtà.
Addirittura. E come si sta là?
Si sta molto bene. Infatti siamo diventati belli, sani, forti, robusti, sana, robusta costituzione. E a piacere devo dire che diventai un ometto. Vuole sapere come diventare un emozione?
Sì, mi interesserebbe molto.
Infatti, è perché incontrai lei.
Chi?
La donna più bella del mondo.
Bellissima.
Ma più bella.
Ma com'era?
È talmente bella che quelle delle puntate scorse erano dei mostri.
In comparazione,
non si può fare. E lei.
Era bionda?
Biondissima.
Alta.
Abbronzata. Abbronzatissima.
Con tutte le forme al posto
tutto
giusto.
Tutto quello che vuole lei.
Gli occhi?
Piacere. Gli occhi, due. Bellissimi.
Il naso?
Il naso, due. Bellissimi. No. Tutto bello. E fu la prima volta che diciamo, io. Fu la prima volta che lo fece diventare un ometto.
Ai confini della realtà è una meraviglia.
La realtà è stata una cosa stupenda, straordinaria, meravigliosa. E lei si chiamava Olfatta Rifatta di nome.
E di cognome?
Ambrosoli.
Era milanese?
Non me lo disse.
Ma non importa.
Non importa. E fumava le sigarette elettroniche a mentolo con borotalco perché si voleva togliere il vizio, diciamo. E il suo nome, c'era cioè un soprannome.
Qual era?
Grigio Topa.
Bruno, questo non è credibile.
Grigio Topa di nome e Borghetti Caffè di cognome. Infatti dopo che l'abbiamo fatto, dopo mi ha fatto il caffè.
Addirittura.
Caffè Borghetti, mi ha detto Caffè Borghetti. E così diventai un ometto. Vuoi sapere come?
Certo, vorrei proprio sapere come. Sto aspettando come lo dica, con ansia.
Gli dissi proprio così: questo dove lo metto?
Bruno,
oggi una bellissima giornata, una giornata di felicità, la mia bella sera è andata, andata, ho detto che mai più ritornerà, finita la commedia dell'amore, felicità, vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Grazie, grazie,
grazie. Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità, così è la mia bella, è la bella della, della donna sono andata, ha lasciato al fine in libertà, sono padrone ancora della mia vita,
bella,
sono padrone ancora della mia vita,
ecco,
e goderla voglio sempre più, bella mi ha giurato del partir che non sarebbe ritornata.
Adesso
ritornata,
vai vai, e vivere senza malinconia, e vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goderla, vita e far tacere il cuore, e ridere sempre così è giocondo, e ridere delle follie del mondo, e ridere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere senza tu.
Verso la commedia dell'amore, ecco, la tua donna recitarti fa, bene, tu diventi allora primo attore, bravo, dai, e ripeti quel che tu vorrai, dai, ecco, sul terzato scende giù la tela,
oh,
sotto, e finalmente torna alla realtà, sì, dai, e la sua commedia dell'amore in una farsa trasformata, trasformata. Trasforma, vabbè, lo so, sarà, vai già.
Sottofondo di questo bel pezzo di Enzo Iannacci che abbiamo omaggiato oggi qui a Zibaldone, ci ha lasciato, lo ricordiamo, venerdì scorso il grande Enzo Iannacci, e insomma è arrivato anche Bruno, ci ha raccontato le sue fregnacce, era partito come comico serio e timidino, adesso è uno sbruffone che si mette a ridere delle sue stesse battute che non fanno ridere. Comunque andiamo avanti perché ormai siamo davvero in conclusione, e oggi non c'è la nostra cara Esther che ci informa sempre di quello che succede sui social network e soprattutto sul Facebook del nostro Zibaldone Radio Contrabbando. Ma c'è qui Eva che dopo la Trash Zone ci fa anche un po' da segretaria dei social network, perché ci sono delle novità, è vero Eva?
Ma sì, ci sono stati dei commenti riguardo la Trash Zone, Maria Marchese fa i complimenti alla splendida scoperta trash e Paola Reggiroli ci dice: vedi come balla Nando, è una delle citazioni più popolari del marito della signora Gina, io lo so.
Vabbè, chiederemo lume alla signora Gina la prossima settimana se torna dal viaggio con le lumache, insomma,
chissà,
ecco,
che non ce la canti, non si sa mai,
perché no?
Ecco, poi appunto Maria Marchese ci dice che quando viveva a Manchester portava tutti a mangiare in un fast food che si chiamava Nando's
e tutti gli italiani in visita gli rispondevano: "Ah, vedi come balla Nando, sono arrivati fino a Manchester".
Addirittura un po'. Magari gli organizziamo una tournée anche a Barcellona. Grazie Eva. E è già qui con noi, perché ormai siamo in chiusura, per l'ultimo trago musicale che chiude sempre le due ore di Zibaldone, la nostra carissima Laura Orlandini. Ciao Laura, bentornata.
Eccomi qua, ciao a tutti.
E oggi cosa ci hai portato?
Oggi anticipo che si tratta proprio di un cantautore classico, con tutti i sacri crismi.
E allora andiamo con la sigletta e dopo ci spieghi bene di chi ci parlerai. Eccolo qui, dopo in 2000. Ah no, non è questo, era il portavoce scaro da tennis. Eccolo qui, dopo in 2000. Mi sono impappinato a dargli al play a Dopo in 2000 e stava partendo un'altra canzone di Iannacci, ma dai, oggi ci sta.
Ma sì, Iannacci è giusto che sia un po' invadente oggi.
Allora, oggi un cantautore che tra l'altro so che ha a che fare con una tematica, diciamo un po' così, abbiamo parlato di un caso vicino a quello di Aldrovandi e questo cantautore so che ha dedicato tra l'altro una canzone a un altro caso che ha segnato molto la storia italiana recente.
Sì, sì, esatto, cade appena anzi cade a pennello anche con quello di cui si sta di fatto discutendo in questi giorni. Cita anche De André in quella famosa frase di un blasfemo: non mi prese la morte, ma due guardie bigotti mi cercarono l'anima a forza di botte. Si chiama D'Ambrosio Massimiliano, è un cantautore, ha fatto tre dischi ed è classico nel senso che la sua impostazione è più o meno classica, è così classico che si è formato nel folk studio, da dove è sorto negli anni 70 De Gregori, Venditti, insomma il mitico folk studio di Roma, ancora negli anni 90 faceva cose e questo D'Ambrosio ha curato per un po' di anni diciamo lo spazio domenicale. Da lì è venuto fuori e questa cultura si vede. Ha dedicato in questo ultimo disco che è uscito nel 2012 dal titolo Novembre, un disco molto malinconico, introspettivo, molto ben arrangiato, con echi folk e jazz. Ho detto che è classico perché appunto il tipo di impostazione e anche il tipo di impostazione vocale è quello di un cantautore, però c'è comunque un'analisi musicale. E questa canzone che ci ascoltiamo stasera è dedicata a Stefano Cucchi, al caso di Stefano Cucchi che il 22 ottobre del 2009 fu dichiarato deceduto e conosciamo, impressionò moltissimo per le fotografie che la famiglia decise di pubblicare sullo stato in cui era stato trovato. Purtroppo appunto è drammatica ed è anche una questione politica forte, come sappiamo, non solo c'è un'impunità, soffriamo di un'impunità di polizia grande, però e inoltre c'è anche il fatto che polizia e varie forze si muovono per difendere questa impunità, per cui a maggior ragione l'omaggio di un cantautore serve per avere anche un riferimento. Quindi io direi di andarcelo a sentire. Il cantautore ha fatto appunto tre dischi, è iniziato nel 2005. La canzone si intitola
Scese,
ho perso il titolo, esatto,
dico lenta, tu? L'ultima neve.
Esatto, un titolo romantico. Speriamo che le battaglie che si sono portate avanti dalle famiglie, all'inizio delle famiglie, poi piano piano la società civile e piano piano anche qualche esponente politico stanno portando avanti, speriamo che insomma continuino e abbiano perlomeno, possiamo avere la giustificazione, una giustizia finale che venga fatta in qualche modo.
Assolutamente, grazie Laura. Prima di mandare il pezzo vi ricordiamo che venerdì prossimo siamo di nuovo qui con Zibaldone su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona dalle 18 alle 20. Ci sarà con noi Vasco Rialzo che ci presenterà questa nuova guida Barcellone senza vie di mezzo, uscita pochi mesi fa, pubblicata alla Pendragon a Bologna. E poi vi ricordiamo anche un'altra cosa, che dedicheremo la puntata, visto che oggi l'abbiamo dedicata a Enzo Iannacci, al Califfo, che ci ha lasciato anche lui venerdì scorso. Quindi niente più niente meno, venite alle nuvole, seguite l'incontro con Alberto Patrucco che ci ha accompagnato nella prima parte del programma, e soprattutto, come diceva il primo sindaco socialista di Madrid Enrique Tierno Galván,
fortuna che oggi magno da mia madre.
Ecco, bravo Banzo, fate l'amore con il sapore. Scese lente l'ultima neve, eccolo qui Massimiliano D'Ambrosio per l'ultimo trago. Ciao ciao, venerdì prossimo. Thank you.
bagnate dalle manette, il vino che ancora stordisce, l'anfibio che preme contro l'addome, la luna che in alto capisce, la sirena rimbomba, la ruota che sgomba, sono io legato al sedile, mia madre si sveglia, guarda verso la porta, ma è tardi e ritorna a dormire. Due file feroci, passare veloci, non rimanere a metà, chi sputa sul petto, chi fa lo sgambetto, barcolli, ma esci di là. Ed anche lì dentro ti arriva un po' il vento, ripensi al cortile e alle torri, e poi guardi giù, pensi mai più, come ci insegnano i corvi. Nessuno colpisce, nessuno punisce, nessuno ha le mani bagnate, ma sulla mia testa ruggisce la bestia e sorseggia il mio sangue che cade. Hanno madri e sorelle, hanno vinto le guerre, hanno case con l'allarme inserito, accecare usignoli quando restano soli, a volte gli mette appetito. Nelle aule dell'uomo non ho visto il perdono, ma soltanto le pietre e le fiamme. Hanno lo sguardo vuoto e sorridono poco, i ragionieri delle condanne. Ho sognato un giardino, ero sul motorino e la pioggia mi passava attraverso. Perdonami padre, perdonami madre, a guardarmi non ci riesco. Che fai domenica? Che fai domenica? Quando spensero i fuochi e piantarono i chiodi, scese lenta l'ultima neve e il mio corpo non torna ad avere una forma e la stanza non mi contiene. E sulla mia carne cresceranno montagne alte e fiere contro il vento più freddo. Non mi prese la morte, ma le guardie balorde, ma io ho fretta e le aspetto.